La vorticità relativa implica due aspetti. Primo, la vorticità dell'aspirazione, ossia il voto di conseguire la buddhità per il bene di tutti gli esseri, è essenzialmente una motivazione altruistica e consiste nell'identificare il proprio scopo con la felicità definitiva di tutti gli esseri senza eccezione. Per sviluppare la bodhicitta dell'aspirazione ci si addestra nei quattro incommensurabili.
Un attimo solo. Naturalmente voi capite che questo è il punto fondamentale, diciamo l'aspirazione di fatto si traduce nella motivazione, che è il punto fondamentale di qualunque azione l'essere umano debba mettere in atto. Qui diciamo l'aspirazione è di praticare profondamente in senso altruistico per il beneficio degli altri esseri senzienti e massimamente mettendo la felicità di questi esseri senzienti, il benessere di questi esseri senzienti in maniera più importante di quanto si riconosca essere il proprio bene e il proprio vantaggio. Però questo, la parola fondamentale che dice l'anrim è la felicità permanente di queste persone, capito? Non è una felicità momentanea, no, si vuole che questa cosa sia definitiva. E per far questo naturalmente bisogna rimuovere le cause con cause e condizioni che sono alla base di tutti gli stati di infelicità, ed è per quello che bisogna praticare in maniera corretta.
Per sviluppare la bodhicitta dell'aspirazione ci si addestrano i quattro incommensurabili, chiamati anche quattro illimitati, che sono l'amore illimitato, la compassione illimitata, la gioia illimitata, l'equanimità o imparzialità illimitata.
Esatto. Allora, naturalmente queste sono virtù eroiche praticate nel senso di illimitato, perché voi sapete illimitato vuol dire qualche cosa che non ha limiti, che non ha confini, che non ha nessun ostacolo né visibile né invisibile davanti a sé, e certamente un amore illimitato è già una chimera per la maggior parte di noi, una compassione illimitata è altrettanto una chimera davanti a noi, una gioia illimitata, immaginatevi voi, e poi naturalmente alla fine
l'equanimità.
Questa equanimità naturalmente è una qualche cosa di molto complesso, non è soltanto un equique sum, cioè dare a ciascuno il suo, ma essere sempre equanime, cioè con lo stesso animo, vuol dire con lo stesso spirito, con lo stesso atteggiamento nei confronti di tutti in maniera uguale, sia gli amici che quelli che vengono ritenuti nemici, sia coloro che ci vogliono bene, sia quelli che ci odiano. Cioè l'equanimità è forse la cosa più difficile da ottenere, perché l'amore limitato ha due problemi. Se ha un complemento oggetto, molti possono dire di averlo provato, ci sono persone che dicono sono innamorato e sono innamorato in maniera illimitata. Allora quello è un amore illimitato, ecco, non è quello il nostro amore illimitato, perché proprio la componente altruistica e non un interesse e uno scopo è quello che noi vogliamo conseguire, cioè l'amore illimitato deve essere senza sforzo e senza scopo. Una volta che io ho un complemento oggetto di questo amore illimitato, non è veramente un amore illimitato, ma è un amore egoistico, per quanto niente da criticare, niente da dire, ma non è quell'amore di cui parla il Lamrim. Addirittura la compassione limitata potete capire, e la gioia limitata, bisogna che proprio tutti gli ostacoli siano completamente eliminati e che la dimensione raggiunta sia di livello veramente superiore, perché non praticare pensieri, emozioni, sensazioni e percezioni da cui non derivi almeno uno stato di sconforto, di dolore, di sofferenza per quello che esiste in questo mondo imperfetto di cui noi facciamo integralmente parte, certo è molto molto difficile. Ma naturalmente è chiaro che questa è una visione limitata nostra, per cui in sé, proprio secondo l'insegnamento dei nostri maestri, la gioia deve essere assoluta, perché non c'è limitazione a questa cosa, è dovuto solo alla non corretta visione della vera realtà dei fenomeni che deriva la tristizia, l'acidia o tutte le altre condizioni che fanno sì che il nostro animo sia sempre depresso, sia sempre triste, sia sempre di malumore e abbiamo sempre tantissimi problemi. Ma è la non corretta visione delle cose, la visione dualistica che ci porta a questo. In sé, voglio dire, non è la realtà che ci fa soffrire, ma l'idea che abbiamo della realtà. Cambiando quest'idea, la gioia sorgerebbe spontanea.
Però l'amore illimitato forse è uno di quelli incommensurabili che più facilmente siamo in grado di riconoscere.
Sì.
Perché c'è la figura comunque materna, paterna, comunque la figura di accudimento che più si avvicina a questo concetto.
Purtroppo.
Beh, certo, poi ci sono casi.
Purtroppo, esattamente, questa figura non si avvicina affatto a questa cosa, perché quello è legato a un amore illimitato, ma legato all'attaccamento che si prova. Cioè proprio l'oggetto di attaccamento, il benessere che questa persona ti dà con l'amore che ti trasmette, verso cui provi questo amore limitato. Ma in qualche modo è un amore altruistico, egoistico, perché è limitato apparentemente, ma è sempre limitato dai benefici che ne trai. Tant'è vero che lo stesso amore materno difficilmente, diciamo, è solo un amore chiaro e puro. Molto spesso amore e odio si confondono. Amore e odio sono due rami dello stesso albero, sono sempre dentro di noi. Se non sorvegliamo, dall'amore nasce l'odio, e dall'odio può nascere l'amore, ma più spesso che dall'amore nasca l'odio. È difficilissimo avere un amore illimitato verso una persona alla quale si tiene in particolare, o è di carne e ossa, e che noi possiamo così avere l'idea di possedere il nostro cuore, l'idea di non possedere, di non avere, di dare senza ottenere nulla. Questo è l'amore limitato, se no un amore in cui, capito, ottengo quello che voglio, ripeto, è uno scambio semplicissimo. L'amore materno, voglio dire, è un amore che tutto dà e niente chiede, per la più parte. E Erich Fromm, che è un famoso psicoanalista tedesco, ha fatto una bellissima un libro, Avere ad essere, per dire, e questo amore però non è buono per chi lo riceve. Perché avere illimitatamente, senza critica, senza nessun tipo di valutazione, cioè dare illimitatamente, senza nessun tipo di pena o di condizione, non è un buon insegnamento. Infatti diceva che il migliore non è l'insegnamento materno, in senso simbolico, naturalmente non parlava certo di uomini e di donne, ma l'amore paterno, sempre in senso simbolico, che è l'amore che è legato alla considerazione e alla stima e al rispetto. Se manca la considerazione, la stima e il rispetto, non è possibile, voglio dire, se non vero, verso un bambinetto di 6 mesi che morsica il capezzolo alla madre, le fa male, certo, lì la madre ha amore e compassione per questo bambino, certo è inconsapevole, poverino, che cosa si può avere, atteggiamento di avversione o di odio verso questo bambino, non se ne parla nemmeno, Ma dopo, quando il bambino diventa grande e le parole diventano pietre, allora non è un buon insegnamento essere sempre disponibili, affettuosi, amorosi, senza considerare il rispetto che deve essere reciproco, la stima e la considerazione. Bisogna purtroppo capire che le parole sono pietre.
Lo sviluppo di queste quattro virtù, a cominciare dall'ultima, l'imparzialità o equanimità, che libera le altre tre dalla parzialità e dunque dalla limitatezza, è la causa infallibile per far emergere in sé la bodhicitta autentica.
E beh, certo, se uno ha queste quattro qualità è evidente che lo stesso è a un livello nirvanico, diciamo, no? Dove c'è naturalmente l'amore assoluto, la gioia assoluta, la compassione assoluta, che cosa volete? A quel punto l'equanimità assoluta, proprio siamo a livello del nirvana, a un passo dalla completa illuminazione.
Per sviluppare i quattro incommensurabili vengono utilizzati due metodi essenziali: quello di Shantideva, cambiare se stesso con gli altri; in tre parti successive, considerarsi identico agli altri, scambiare se stesso con gli altri e considerare gli altri più importanti di sé.
Sì, questa del famoso maestro indiano Shantideva è una delle vie più citate da tutti i maestri dell'altopiano, che ritengono questo insegnamento uno dei massimi insegnamenti che si possano ricevere e anche dare. Cioè Shantideva, in fin dei conti, che cosa fa? Fa un'operazione semplicissima, cioè scambiare se stesso con gli altri. Ma questa cosa diventa una facile professione di parole, senza poi che venga tradotto in fatti. E lui allora propone qualche cosa che Claudio ci leggerà di nuovo. Propone una progressione della pratica in tre tempi, no? La prima, io mi considero uguale agli altri.
La seconda, scambiare se stesso con gli altri. E l'altra, considerare gli altri più importanti di sé.
Capito? Io sono uguale alla persona che mi sta di fronte. La persona che mi sta di fronte, poi a un certo punto scambio me stesso con la persona che mi sta di fronte, poi divengo meno importante della persona che mi sta di fronte, perché sono partito da una posizione di orgoglio del quale mi ritenevo molto più importante della persona che mi sta di fronte. Perché vedete, sul piano delle affermazioni apolitiche, cioè quelle che si fanno così senza prove o senza verifica, siamo tutti bravissimi. Adesso vi faccio un esempio. Mettiamo che ci siano quattro operai che lavorano in un cantiere ferroviario. Sono a poca distanza da uno scambio, che sarebbe un punto in cui il treno può cambiare direzione. E c'è un altro operaio che sta lavorando nel binario a fianco, appunto quello servito da uno scambio. E voi osservate questo treno in corsa che sta arrivando e potete manovrare lo scambio. Cosa fareste? Salvereste i quattro operai o salvereste l'altro operaio che sta nello scambio?
Quattro.
Come?
Quattro.
Cosa pensate? Quattro. Tutti gli esseri umani rispondono così. Però c'è un problema. Improvvisamente, guardando bene, scoprite che poi uno è vostro figlio. Cosa facciamo? Cambiamo opinione morale?
No.
Continuiamo a manovrare lo scambio e passiamo il figlio? Vedete che non è così facile. Cambiare se stessi con gli altri non è la cosa più semplice di tutte. È facile quando l'altro è un numero, quando l'altro è qualche cosa di così, si può affermare qualunque cosa, ma se poi cadiamo in pratica la nostra azione, vedete che non è così semplice. Io dico, voglio cambiare me stesso con un altro. Poi scopro che per far questo lui diventa capo ufficio, io divento un semplice assistente che prende ordini. Siamo proprio sicuri che non applicherò questa regola? Perché è facile a parole, questo che dice Shantideva. È un lungo, durissimo lavoro, denso di difficoltà, di fallimenti, di problemi. Le cose non sono mai quello che sembrano. Per cui nel momento opportuno scambiare se stessi con gli altri non sarà così semplice. Capito? Mettiamo, sono arrivati per esempio dei migranti. Abbiamo un problema enorme, ovviamente non possiamo ospitare tutti questi migranti, non sarebbe mai possibile, però possiamo far molto come Europa e come mondo per aiutare queste persone nei loro paesi, a cui abbiamo rubato tanti soldi e abbiamo avuto dei comportamenti veramente gravi, così sopportare un'enorme immigrazione così senza avere strutture o attività eccetera, ma insomma in condizioni di difficoltà si cerca di fare quello che si può. Bene, dei migranti erano su un barcone, sono capitati sulla spiaggia della Calabria, inaspettati ospiti, diciamo così. Il sindaco li ha saputo che c'erano, un numero abbastanza grande, li ha ospitati nella scuola del paese. Sapete cosa è successo? Le madri dei bambini sono andati a protestare davanti alla scuola del paese dicendo che la scuola era priva mercoledì, di mandare via rapidamente. Naturalmente gli italiani hanno preso e li hanno spediti in un altro posto. Come vedete non è così facile scambiare se stessi con gli altri, capito? Come si dice in inglese, Nimi, not in my yard, capito? Cioè è facile, ma non nel mio giardino. Cioè le scorie nucleari, ma per carità, interessante, va benissimo, purché se le prendono gli altri. Va bene? Non c'è problema. Che problemi ci sono? Poi le scuse sono sempre buone. È un problema molto serio questo scambiare se stessi con gli altri, perché praticare e dire voglio la bodhicitta assoluta, voglio essere un grande bodhisattva, voglio essere un grande fedele illuminato, a parole si può affermare, ma poi nei fatti non viene così semplice. Continuiamo a leggere.
Il secondo metodo per sviluppare quanto commensurabili e applicare i 7 precetti della causa e dell'effetto di Atisha, ossia riconoscere che tutti gli esseri sono stati per noi come una madre in passato, riflettere sulla loro bontà, desiderare di ricambiarli, meditare sull'amore, meditare sulla compassione, sviluppare l'inclinazione all'amore universale e infine sviluppare il pensiero dell'illuminazione suprema e assolutamente pura.
Questo è un argomento che tratteremo la prossima volta, perché adesso faremo una più lunga meditazione, però quello che volevo dire io prima di affrontare bene questa cosa è che quando si dice che Atisha dice che valutare le persone come se non fossero stati nostra madre, no? Nostra madre. In effetti questa è la pura verità, è la pura verità. Come vi dissi l'altra volta, noi siamo figli di una piccolissima popolazione. Noi abbiamo avuto una storia umana molto variegata, siamo stati tantissime, una popolazione di un piccolo gruppo di scimmie, voglio dire, ma poi la popolazione si è evoluta e siamo diventati tantissime persone. Sì, da quando questo vulcano Toba è andato ha emesso nell'atmosfera una quantità di gas sulfurei che hanno distrutto l'intera quasi l'intera Terra, e siamo rimasti circa 5.000 persone. Perciò 5.000 persone è un piccolissimo villaggio. E tutti quelli che siamo figli di queste 5.000 persone, di cui ovviamente voi capite ce n'era all'incirca metà maschi, metà femmine, voglio dire, per cui potete capire, ancora si riduce la cosa, anche perché non tutti avranno avuto dei figli. Perciò diciamo mediamente siamo figli di circa 2000 genitori. Perciò capite, 2000 genitori, è facilissimo che uno sia nostra madre, nostro fratello, nostra sorella, anche chi ci sembra lontanissimo, da questa cosa. Siamo proprio vicinissimi. Voi pensate che tra di noi esseri umani ci sono differenze ridicole, addirittura sono differenze ridicole con le popolazioni degli scimpanzé. Abbiamo proprio quantità di DNA di pochissima differenza, siamo tutti legati, interdipendenti, e tutti siamo profondamente fratelli, che era madre, che era padre, che era sorella, che era figlio, chi è. In questa stessa vita, ma anche nelle vite precedenti, costantemente noi stessi, anche in quello che noi possiamo constatare da un punto di vista dell'anagrafe, per sapere questo. Ecco perché la posizione Shantideva è molto, molto, molto valida, ne parlerò a lungo, anche se purtroppo si basa su qualche cosa che valeva nel Tibet antico, cioè diciamo il fatto che fosse diffuso questo atteggiamento di solidarietà, in qualche modo di bontà. Poi di che noi viviamo in Occidente, dove capite non ci viene insegnato certo questo aspetto delle cose. Ecco perché da un punto di vista del nostro atteggiamento mentale diverso dobbiamo cambiare la situazione. Però il problema è che veramente siamo tutti quello che noi vediamo è la nostra madre nella vita precedente, nostro padre, nostro fratello, nostra sorella, perché lo era veramente, il nostro DNA è vicinissimo a quello. Quando concludo con una battuta semi scherzosa, ma non è scherzosa perché è un fatto reale, il professor James Watson è uno che insieme al professore Crick ha scoperto il DNA. Di fatto il DNA l'ha scoperto una dottoressa a cui loro hanno turpinato dalla scoperta, ma non cambia nulla. Comunque, fatto sta, loro sono ritenuti aver scoperto questo insieme a Wilkins la struttura del DNA. E ha affermato a un congresso, lui che è biondo, con gli occhi azzurri, è un tipo magro, alto, con gli occhi azzurri, ormai abbastanza vecchio, ha affermato che i neri sono una razza inferiore e che non hanno mai combinato niente di buono nel corso della loro storia. Ovviamente cosa ha suscitato enormemente scandalo, perché è una frase assurda. Intanto non esistono le razze. E poi questa affermazione è apolitica, perché le persone devono avere equal opportunities, cioè le stesse opportunità per essere giudicate in quel modo, ma ovviamente non è possibile avere la stessa opportunità se studi ad Harvard o sei in un villaggio del centro dell'Africa, vero? Ma oltre a questo, lui però ha avuto un difetto. Siccome fa parte del progetto Genoma, fu costretto a dare il suo sangue per verificare la nostra comune discendenza. Voi sapete che tutti noi siamo africani, vero? Anche se non sembriamo africani, anche quelle bionde finlandesi, quelle bianche ed etere ragazze canadesi e compagnia bella, sono tutte più nere della pece, siamo tutti africani, in poche parole. Se non che c'è chi è più africano, chi non è africano, però siamo tutti africani. Io ad esempio, che per la mia malattia ho dovuto fare 6 esami del DNA, posseggo 1,3% di geni africani. Questo significa essenzialmente che me ne sono andato dall'Africa precocemente, ma non io naturalmente, io. Il professor Watson in me ha 13% di geni africani, cioè è molto più africano di tanti altri, capito? Per cui, come vedete, Se avesse solo meditato su questo, avrebbe avuto ben altra compassione e avrebbe applicato il principio di Atisha, che è facile, diciamo, affermarlo, ma non è così facile praticarlo. Però, ripeto, l'importante è che se noi non arriviamo a avere compassione nei confronti degli altri, noi non andiamo da nessuna parte, perché il buddismo, il Dharma Buddha, non è altro che esercitare la compassione anche quando una cosa non l'accettiamo, non la gradiamo, vediamo dei privilegi assurdi, vediamo grandi offese, abbiamo l'amore negato, l'ingiustizia, tutto quello intorno ci fa male. Solo lì dimostriamo la nostra buddhità, altrimenti dimostrarla bevendo lo champagne Krug a Monte Carlo è troppo facile. Credo un buddismo a 5 stelle, ma non credo che il maestro l'abbia mai praticato. Capito? Non le conosco.
Che differenza c'è tra amore e compassione?
Una domanda da 100 miliardi. Chiarissimo, per favore.
21 e 17.
Allora, nella amore è una parola che è un tipo di emozione complessa, che non esiste dentro di noi con un effetto spontaneo. Non è, in poche parole, un'emozione primaria. Adesso uno mi fa tirare, do un pugno sul tavolo, digrigno i denti, quella è la rabbia, e quella è un'emozione primaria. L'amore, tanto valutato, tanto presente, non è assolutamente un'emozione primaria, ma è un'emozione secondaria, che nasce dall'unione della gioia, e dell'accettazione. Perciò, diciamo, è la base dell'amore, così come lo intendiamo noi, da un punto di vista dei rapporti tra un uomo e una donna, è la base anche dell'amicizia. Infatti la radice am è la stessa cosa, vuol dire questa unione è proprio profonda. Naturalmente l'amore, come lo si intendeva un tempo, comprendeva appunto questo gioia, questa accettazione e la disponibilità sessuale delle femmine, che poi è diventata invece una disponibilità esclusiva, da cui appunto derivano dei problemi immensi. Ma questo amore non è l'amore di cui parliamo noi, perché esiste appunto un amore romantico, che possiamo definire all'incirca grossolanamente in questo modo. Esiste un amore caratterizzato massimamente dall'affetto, esiste un amore amicizia, esistono tanti tipi. In latino la parola amore non esiste. E la parola che esiste in amore, per amore si dice caritas, che però non significa pietà, ma significa appunto prendersi cura. Che è proprio l'atto più profondo di amore che si possa fare, quello di prendersi cura degli altri, come minimo, come se si prende cura di se stessi, come minimo questo, ma non è quello un vero buddismo, perché il buddismo, Dharma Buddha, è prendersi cura degli altri più che di se stessi, e questo è il vero amore. Però a differenza di quell'altro amore che parlavo prima, la caratteristica di essere disinteressato, non deve avere niente in cambio, e deve essere naturalmente senza scopo e naturalmente senza sforzo. Quello è l'amore vero. Queste qualità sono praticamente le stesse della compassione. Infatti in sanscrito la compassione, no, si dice karuna, da cui origine caritas, no? E karuna sono la stessa identica cosa. Quello che passa nell'inglese per I care, cioè io mi interesso, Però la differenza fondamentale è che mentre quell'amore, quella caritas, è una delle virtù che caratterizzano il buon cristiano, per esempio, anche in altre religioni o filosofie, insieme alla speranza o alla fede, invece la compassione è qualche cosa che caratterizza esclusivamente la dottrina del Dharma Buddha, perché compassionevoli possiamo essere tutti, e anzi dobbiamo essere tutti, ma non è quella compassione di cui parla il maestro, perché quella compassione è la compassione che nasce spontanea dal chakra del cuore, appunto, quando si è raggiunto il livello della luce, cioè il livello dell'illuminazione. L'altra compassione è una compassione cosiddetta relativa, cioè importantissima naturalmente, in cui noi aiutiamo le persone ad attraversare la strada, dico per dire, cioè diamo del cibo alle persone che sono affamate, visitiamo le carceri, facciamo quello o quell'altro, per carità, di grande compassione, in cui mi prendo veramente cura, perché la parola compassione vuol dire che patisco con quello, non è quello il significato. Vuol dire prendermi cura di quell'altro più che di me stesso. Ma quando io lo faccio, dato che vivo nel samsara, dove tutto è impermanente, non lo posso fare in maniera permanente. Perciò quella compassione è sempre una compassione come quella mia, adesso che sono in piedi, ben dritto, solo perché ho il bastone. Ma se non avessi il bastone non sarei così sicuro nelle gambe. Invece quella compassione che nasce dalla luce, che nasce dall'aver raggiunto il livello dell'illuminazione, è quella compassione che permette di essere senza fine, cioè una compassione che nasce spontanea e che è per sempre, cioè praticamente è come il piacere della vita samsarica, che è un piacere che viene e poi va via, viene spazzato via dagli eventi, in confronto di una beatitudine legata all'esperienza di illuminazione, che è un piacere che non fluisce via, come dice Naropa. Per cui, capito, c'è una differenza fondamentale. La differenza tra amore e compassione, pur nascendo dalla stessa radice, voglio dire, ha una differenza enorme, perché una può essere esercitata nel samsara, l'altra, per essere una vera compassione, una passione definitiva, ha bisogno di una dimensione completamente diversa. Lì non c'è bisogno dell'amore, perché se tu non avessi avuto l'amore non saresti mai arrivato lì. È come una premessa, una base, è come dire calpesto la terra, certo, se tu non ci fosse la terra non potresti calpestare il mare, perché ovviamente il mare è fatto d'acqua e affonderesti, no? Cioè, sulle acque non ci camminiamo. Perciò quello è un background ineludibile, cioè l'amore, la gioia, l'equanimità, ma poi da tutto questo nasce spontaneamente dal chakra del cuore, dal filet indissutibile, nasce la compassione. Quella è la vera essenza della dottrina. Senza di quello è una questione tutta temporanea, per carità, non dico che non sia importante, ma non ci fa fare quel passo in alto, che è l'unico che ci può togliere dallo stato samsarico, ed è tutto lì il nostro problema: andare via dallo stato samsarico allo scopo di non rinascere più.